Buongiorno, un caro saluto a tutti quanti e benvenuti a questo podcast del venerdì. Un annuncio subito, il podcast diventerà mensile, non più settimanale, questo perché ci sono tanti impegni che mi vedono insomma coinvolto nelle attività a Terni, l'Accademia, i webinar del martedì, ogni tanto i corsi online del giovedì, adesso partirà un nuovo corso online il giovedì 12 ottobre, quindi tante attività, il primo giovedì del mese che verrà accompagnato anche dalla diretta Facebook, sempre qui a Terni come conferenza pubblica, quindi tante cose, per cui ecco che i tempi si stanno decisamente restringendo e quindi ecco che il podcast diventerà mensile. Niente paura, voi continuate a mandarmi le vostre domande e poi io le raccolgo e una volta al mese faremo magari un podcast di un'oretta e vediamo di rispondere a tutte le vostre domande, sempre così sorvolando sui vari argomenti in maniera generica, ecco, poi gli approfondimenti li vedremo nel webinar del martedì sera, dove avremo modo di dedicare più tempo anche dal punto di vista pratico e in ogni caso restiamo in contatto e restiamo che una volta al mese io comunque mi dedico a rispondere alle vostre domande che mi continuerete a mandare su info@carlodorofatti.com. Ovviamente il podcast io lo caricherò sul solito sito e ne darò sempre comunicazione attraverso Facebook, quindi avremo modo di rimanere aggiornati sempre e comunque attraverso anche questo bello strumento che è il podcast. Bene, veniamo alle domande di oggi. Veniamo alle domande di oggi e un mio amico mi scrive: cosa ne pensi di Coral Castle? Coral Castle è interessante per chi non lo sapesse, anzi, guarda, per evitare castronerie vado a vedere sul sito così vediamo di dire, ecco, Castello di Corallo si dice in italiano, no? Il nome originale, Rock Gate Park, è una struttura architettonica in pietra calcarea progettata a Homestead, in Florida, da Edward Lidskalnin, scultore amatoriale, scultore amatoriale lettone, naturalizzato statunitense. La struttura è costituita da grandi blocchi di pietra lavorati e scolpiti in forma di mura, grandi tavoli e sedie, da bassorilievi e da un torrione abitabile. Dal 1984 è un monumento incluso nel National Register of Historic Places statunitense. Ok, qual è la particolarità di questo Coral Castle? Mi ricordo di aver visto anche qualche documentario a questo proposito. Dimensioni di queste pietre sono notevoli. E allora come ha fatto da solo questo omino a costruire questo complesso monumentale? E, tra l'altro in gran segreto, si dice che nessuno lo veda fare queste cose, insomma, lavori in maniera molto privata, molto riservata, ecco. E si dice che lui conosca i segreti dei costruttori delle piramidi. E allora ecco l'idea, no? Le supposizioni per cui usa particolari tecnologie aliene, piuttosto che usa il suono, usa determinate frequenze elettromagnetiche per sollevare queste pietre gigantesche che si librano nell'aria e si vanno a collocare poi esattamente dove devono collocarsi. Quindi moltissime ipotesi, anche fantasiose, su questi metodi di costruzione, come l'utilizzo appunto di sconosciute forze naturali, macchine dell'antigravità e cose di questo tipo. anzi, dicono anche che qualcuno di nascosto sia riuscito a filmarlo e abbia visto queste pietre volare da sole, ecco. Allora, macchina antigravità, frequenze sonore, psicocinesi e cose di questo tipo. Ora, cosa ne penso io? Io non lo so, non ci sono stato, non conosco questo personaggio, però io non pongo limiti, nel senso che, perché no, io sono convinto che esistano delle possibilità che magari potevano essere conosciute un tempo e sconosciute oggi, che possono utilizzare forze sconosciute e che ci permettano quindi di costruire o di realizzare applicazioni tecnologiche straordinarie, ma pensiamo a Tesla, è presto detto, no? Quindi io non credo che sia una bufala, una frode o semplicemente così un qualcosa di gonfiato. Ci può stare, perché secondo me esistono applicazioni del sapere che in questo momento non conosciamo e che qualcuno invece può conoscere e può applicare, perché no? Perché no? Non avrei nessuna prova a dimostrazione del vero o a dimostrazione del falso, quindi io sono sempre possibilista, ok? Quindi interessante, andatevi a vedere i documentari anche su YouTube, sono sicuro che trovate qualcosa. Per chi non avesse mai sentito parlare di questo luogo, Coral Castle, vada a vedere questi filmati, sono molto interessanti, queste interviste a questo signore, e indubbiamente rimarrete stupiti, ok? Per cui ci sono ancora tante cose da scoprire, da conoscere, il mondo è grande e sicuramente in giro per il mondo ci sono luoghi straordinari, persone straordinarie e, per dirla alla Giacobbo, tanti misteri, tanti misteri. Va bene, andiamo avanti con l'email. Allora, un amico mi chiede, volevo chiederti qual è la tua opinione in merito all'operato di quei sannyasin che hanno raccolto e portato avanti l'eredità di Osho nei diversi centri in Italia. Mi riferisco a quelli che l'hanno conosciuto personalmente nelle sue comuni e che negli anni successivi alla sua morte hanno tenuto gruppi di meditazione e lavoro su se stessi. E mi chiede di commentare anche uno stralcio, ma non so da dove l'abbia preso, però è tra virgolette: le meditazioni attive da lui create hanno in sé un certo grado di pericolosità nella loro struttura radicale. Mi chiede cosa ne penso di questa affermazione. Allora, io non voglio fare pettegolezzo, qui non siamo al bar dello sport, io cosa devo pensare dei sannyasin e di quelli che aprono i centri e di quelli che hanno conosciuto Osho e poi cosa fanno, cosa non fanno. Io penso bene, poi devo dire che la mia esperienza personale è che, i sannyasin di Osho non sono Osho, così come gli allievi di Gurdjieff non sono Gurdjieff, così come si può dire la stessa cosa di tutti coloro che hanno proseguito l'opera di un fondatore, di un caposcuola, di un maestro, a volte ecco, in maniera non pienamente capace di riflettere il genio del loro maestro, appunto, del loro caposcuola. Spesso chi è venuto dopo ha creato ulteriori ramificazioni, queste ramificazioni diversificate sono addirittura in conflitto tra di loro. Quando viene meno una figura carismatica è molto difficile, no? Gestirne l'eredità, ok? Per il resto io non ho nulla da dire. Io ho anche conosciuto sannyasin che a loro volta conobbero Osho, che fanno cose. Va bene, ecco, io penso che ognuno abbia la libertà e anche la responsabilità di portare avanti quello che vuole, che crede, nel modo in cui crede. Certo, a volte, ecco, ripeto, questo vale per tutti, si assumono atteggiamenti un po' così, un po' presuntuosi, un po' arroganti, un po' altezzosi, un po' snob, che ne so... sono cose che capitano, soprattutto quando il maestro era un personaggio molto carismatico, molto forte e anche a sua volta molto contraddittorio, solo che lui se lo poteva permettere. Altri che vogliono fare i guretti de noantri sono un po' ridicoli nel momento in cui assumono certi atteggiamenti, ecco, che insomma non sono neanche più di tanto credibili in fin dei conti, però vabbè, insomma, io non voglio insistere. Poi sull'affermazione che le meditazioni attive siano pericolose, questo lo dicono, l'ho già letta questa cosa, l'ho già sentita dire, che molti dicono che le meditazioni di Osho siano pericolose. Io non credo che siano pericolose, io credo che non ci sia nulla di pericoloso, credo che ci sia l'intelligenza, ci sia il buon senso, ci sia una capacità di verificare da sé quello che può funzionare o no, ci sia uno sperimentarsi. Quando si adotta una tecnica bisogna indagarla, provarla per il giusto tempo in modo da comprenderne i criteri, gli effetti, i benefici, anche superando quelle resistenze che convincerebbero di abbandonarla dopo poco tempo. Io proseguirei e poi però dopo un po' si applica quel sano discernimento che ci permette di capire quello che per noi funziona, quello che per noi non funziona, oppure quello che funziona per un certo tempo, dopodiché può essere anche trasceso in funzione di una ricerca che è sempre viva, dinamica e quindi ci porta sempre a scoprire cose nuove. Poi magari da alcune pratiche se ne traggono degli elementi che invece possono essere portati avanti tutta la vita, ma che possono anche essere in qualche modo adattati alla propria naturale inclinazione, alla propria ricerca personale, perché no? Quindi dopo averne fatto esperienza in forma del tutto autentica, anche con una tempistica prolungata, secondo me si possono poi anche prelevare delle cose, adattarle, giustapporle alle proprie pratiche in senso generale, integrare, perché la via di ognuno è unica, personale, soggettiva, quindi è giusto anche che ognuno poi componga con capacità di autonomia, di autodeterminazione il proprio quadro di studi, di pratiche, di ricerche. Io non credo che ci sia nulla di pericoloso laddove ci sia intelligenza, discernimento e non ci sia fanatismo e non ci sia superficialità di approccio, non ci sia solo una voglia di curiosità, una voglia di sensazionalismo, quindi si vanno a cercare fenomenologie, sensazioni forti, suggestioni. Ecco, quello è il modo più sbagliato, no? Saltellare qua e là per provare questo e quello, cercando la suggestione sempre più forte, cercando il trip, ecco, quello non ha senso, oppure cercando l'ambiente dove il nostro ego può imbellettarsi e ingrassarsi al meglio. Quelli sono approcci che portano ovviamente poi a derive che possono essere anche pericolose, nel senso del fanatismo, nel senso poi di così perdere l'equilibrio anche nella propria ricerca. Quindi tutto può essere pericoloso, qualsiasi cosa può essere pericolosa quando c'è stupidità, quando c'è superficialità, quando c'è una motivazione egocentrica, tutto può diventare poi qualcosa che ci porta fuori, che ci manda fuori, o che perlomeno ci allontana dall'autenticità di una ricerca sensata, fondata su un desiderio di comprensione, di consapevolezza profondo, sincero, autentico, ecco. Quindi io credo che non siano pericolose le meditazioni attive, le meditazioni dinamiche. Io stesso in passato le proponevo all'interno dell'Accademia, adesso è un periodo che effettivamente non le propongo, ma perché ho trovato delle forme meditative che dal mio punto di vista, per quello che sono i miei scopi, sono migliori, più adatti per quello che è la natura della mia Accademia, quindi io propongo delle cose che ritengo più vicine alla natura dei miei studi e della mia ricerca, che poi condivido in Accademia. Tuttavia ci fossero delle meditazioni attive da sperimentare durante dei ritiri spirituali, c'è qualcuno che le vuole proporre, le vuole fare, le sa condurre, ben venga, va bene, io credo che siano comunque esperienze interessanti, anche divertenti, perché questo scuotimento del corpo effettivamente produce una scarica notevole, uno sfogo emotivo, un drenaggio tensionale molto potente, molto forte, per poi arrivare a quei momenti di quiete, di centratura, di silenzio, che esigono però un primo momento dove ci si scatena proprio per riuscire a tranquillizzarsi un po', no? Questa era un po' l'idea di Osho. Per l'uomo occidentale sedersi subito a gambe incrociate e meditare è impossibile, l'uomo occidentale è pieno di stress, di tensioni e quindi ha bisogno di scuotersi, ha bisogno di saltare, ballare, fare a cuscinate, urlare, per poter sfogare tutte le sue repressioni e infine ecco che si arriva poi a quel momento invece di pace, di ascolto, di immobilità, che è meditazione, a quel punto sostenibile. Io la vedo interessante questa cosa, lo vedo geniale come approccio, per cui assolutamente interessante. Certo che vanno sapute condurre queste dinamiche, così come la dinamica del respiro circolare, che è una dinamica potente. Un'ora di respiro circolare, le persone vedono di tutto, sfogano le peggio cose, urlano, si contorcono, perché il respiro circolare è una dinamica catartica estremamente potente, ma va condotta, va saputa condurre, proprio perché è una dinamica forte. Allo stesso modo le meditazioni attive vanno sapute condurre. In quel caso chi ha avuto esperienza diretta con Osho, tanto meglio, chi ha avuto esperienza diretta di Puna o dell'Oregon, tanto meglio, perché avrà a sua volta fatto un lavoro su se stesso sicuramente interessante e significativo e poi ecco saprà gestire le situazioni laddove ci sia catarsi, laddove ci sia anche un certo tipo di effetto di queste dinamiche che sono fatte apposta anche per produrre un certo sfogo che va comunque saputo gestire dal punto di vista poi della dinamica d'insieme. E la gestione, guardate, che non è solo verbale, non è un discorso psicologico, è un discorso energetico. Quindi anche chi sa condurre, chi conduce queste meditazioni deve essere una presenza energeticamente equilibrata, forte, capace di condurre, anche solo attraverso appunto la sua presenza. Al di là poi delle parole e dei giochetti psicologici e di quello che poi uno può essere capace a fare, perché magari è una persona che di indole anche sa guidare, sa condurre, sa confortare, però deve essere anche una presenza energeticamente molto centrata per condurre dinamiche di meditazione, questo sempre, che siano meditazioni dinamiche, che siano meditazioni tradizionali, che so io, tibetane, taoiste, piuttosto che occidentali. Il conduttore non basta che abbia capito che cosa dire, come condurre verbalmente e sappia descrivere la tecnica. Il conduttore di una meditazione deve essere una presenza spirituale, energeticamente forte, centrata, che a sua volta abbia fatto un viaggio e sia un testimonial credibile, proprio perché lavora su di sé attraverso la meditazione, attraverso quel metodo, lo fa suo, è parte della sua vita, è lui. Ecco allora che quella meditazione diventa proprio la persona che può quindi condurre altri guidandoli gradualmente in un apprendimento, in un'esperienza, in una condivisione profonda di quello che può essere la meditazione in tutte le sue possibili espressioni, ma questo vale per l'insegnamento esoterico, vale per tutto quello che è un condividere, facilitando, guidando, senza presunzione naturalmente, però forti della propria esperienza, forti della propria centratura, del proprio lavoro su di sé e del proprio credere profondamente in quello che si fa e che si è nel proprio percorso, nella propria ricerca. Allora ecco che questa presenza è capace di guidare, Quindi non è solo un discorso puramente tecnico o verbale, ma quando si parla di trasferire un insegnamento, trasmettere un insegnamento spirituale, esoterico, condividere un'esperienza spirituale, esoterica, è ovvio che il soggetto deve essere, il soggetto conduttore, deve essere un testimonial vivente, totale, totale espressione di quell'insegnamento, che è la sua vita, che è il suo essere, completamente pregno di quell'energia, di quella forza, di quella conoscenza, di quella volontà di guarigione, di scoperta, senza affezione, senza artifici, senza arroganza, in maniera molto semplice, perché non c'è bisogno di alcun artificio quando si è. Gli artifici servono quando non si è, allora bisogna far credere che si è. E allora ecco gli artifici, i corsi per fare i corsi per diventare dei formatori, e la PNL, e i trucchetti verbali, e gli stratagemmi comunicazione, e tutte quelle cosettine, e improvvisarsi e diventare poi un pochino ipnotici perché devi sedurre, ecco, queste sono cose che non hanno niente a che vedere con quello che può essere l'espressione di una maestria, ok? Che può essere anche estremamente forte come presenza, estremamente impegnativa come presenza, un darshan con un maestro è un'esperienza a volte di grande beatitudine, sublime, straordinaria, magnifica, armonica, piacevolissima. Scusate, altre volte è la presenza del maestro è una presenza provocatoria, che ti sfida, che ti sconvolge, impegnativa, difficile, proprio perché si sta lottando contro quelle parti di te sono da ricondursi a quello spirito di opposizione, a quell'egoismo, a quella superficialità di approccio, a quella falsa identità che ben radicata ha prodotto la sua zona di comfort e ormai vive di quelle paure, di quei condizionamenti, di quelle abitudini, di quegli schemi mentali restrittivi che da una parte vogliamo combattere e diciamo di voler superare, ma dall'altra parte ci stiamo molto bene noi all'interno di quella melassa, per abbandonare la quale dobbiamo a volte rivedere profondamente noi stessi, le nostre convinzioni, la relazione con gli altri, le priorità della nostra vita, e tutto questo a volte noi lo fuggiamo in presenza del maestro, senza neanche che ci sia bisogno che parli. Invece tutto questo viene provocato, viene buttato giù, e quindi non possiamo scappare. Ecco allora che a volte la presenza del maestro ci porta a momenti difficili, di crisi esistenziale, anche di catarsi, ma anche di rabbia. Perché in quel momento il maestro rappresenta quella parte di noi che in noi è debole, ma che rappresentata da lui è invece molto forte, e quindi non scappa, non scende a compromessi, e finalmente di fronte a quell'autorità spirituale che in fondo riflette il nostro sé superiore, ecco, quelle parti fasulle di noi sono chiamate all'appello per presentarsi, confessarsi e finalmente mollare la presa. E questo non è semplice. Altre volte invece può essere un'esperienza davvero bellissima quando ci lasciamo andare, quando facciamo spazio e ci affidiamo anche un pochino, non solo al maestro, ma soprattutto a quella parte dentro di noi che è maestro. E allora dobbiamo affidarci un po', magari noi abbiamo paura che se faccio quello chissà cosa succede, se mollo la presa chissà cosa succede, se mi libero di questa situazione chissà cosa succede, se taglio certi legami chissà cosa succede, e invece poi non succede niente. Bisogna fidarsi un pochino nel pensare che quando si fanno dei passi in avanti verso la coscienza, in realtà, al di là delle nostre paure e ansie e preoccupazioni, stanno meglio tutti. È un muoversi verso un bene che non è solo il proprio bene, ma diventa anche il bene di tutti coloro a cui a volte pensiamo di far male nel momento in cui affermiamo la nostra vita, la nostra indipendenza, la nostra libertà, le nostre scelte, no? Ecco, in realtà tutti quanti avranno modo di crescere, però questo non lo vediamo, o magari ecco, abbiamo paura di certe conseguenze. Allora bisogna affidarsi, e a volte è anche vero che certe cose possano anche cambiare radicalmente, però è ora che certe cose siano superate della nostra vita, no? Allora un cambio di lavoro, un cambio di casa, un cambio di situazione familiare, ebbene, sono cose che poi alla fine producono un beneficio. È una ricerca profonda, perché queste scelte, questi cambiamenti non devono essere delle fughe, ma devono essere anzi un affrontare qualcosa da cui siamo sempre fuggiti, in verità. Quindi al contrario devono essere finalmente un prendere in mano le redini della propria vita. Ecco, questo, la meditazione, in presenza di se stessi, e quando questo se stessi è rappresentato fuori da un testimone che a sua volta ha fatto questo lavoro, quindi risuona sulla risoluzione di questa ricerca, ecco che si possono produrre dei fenomeni straordinari. La meditazione, il darshan, il maestro, ma anche un gruppo di riferimento che ci permetta di condividere con altri, di scambiare, sono cose bellissime. Poi è chiaro che ognuno se la vedrà con se stesso, ognuno è responsabile di se stesso, il viaggio è squisitamente individuale sempre. Va bene? Ok ragazzi, allora io con oggi mi fermo e vi rammento info@carlodorofatti.com, mandatemi le vostre domande. A questo punto ci sentiamo verso la metà di ottobre, ok? Tra un mesetto, e il podcast quindi sarà sempre pubblicato anche su Facebook, in modo tale che ne avrete notizia. Mandatemi le vostre domande e ci sentiamo con il podcast tra un mesetto. Tutto il resto lo trovate sul sito accademiacos.it, il webinar del martedì sera, molto bello, i corsi online, adesso appunto li riprendiamo in ottobre al giovedì, ci saranno 4 lezioni sulla trasmutazione alchemica delle energie sessuali, si comincia il 12 ottobre. E poi tutti gli eventi a Terni soprattutto e a Scandicci, perché comincerò ad andare presso un centro a Scandicci e quindi magari chissà avremo modo di vederci lì, può essere una bella occasione per chi può raggiungere questo centro che si chiama Spazio 21, in via dei Ciliegi 21 a Scandicci. Se volete informazioni sui miei corsi che farò lì, info@spazio21scandicci.it, e comunque trovate tutte le informazioni sia sul sito dell'Accademia sia su Facebook, man mano io ne darò notizia. Un caro saluto a tutti, un abbraccio, ciao, ci sentiamo.